Ricapitolato, non vorrei ricapitolare il ricapitolato, ma giusto per trovare il filo, mantenere il filo del discorso, abbiamo detto che esplorando questo principio di multimedialità che diamo per come ipotesi di base, cioè che la doppia informazione con parte dell'informazione di tipo visivo e parte verbale può aiutare comprensione e apprendimento. Però bisogna riflettere sul modo in cui si possono presentare le informazioni per ridurre quello che abbiamo chiamato carico cognitivo estraneo, estrinseco, no? Cioè legato al modo in cui è progettato il materiale, che ci richiede di sprecare parte delle nostre risorse cognitive per cercare i pezzi distanti, per metterli insieme prima di poter concentrare le nostre risorse sul compito di comprensione, di lettura e di elaborazione. Abbiamo fatto una distinzione tra il carico cognitivo estraneo, legato a come si progetta il materiale, che è quello su cui noi un po' come progettisti, come scriventi, no? Come insegnanti, no? Cerchiamo di individuare, eliminare, ridurre per aiutare chi magari può essere in difficoltà, perché inesperto, no? Perché inesperto non conosce la materia, non conosce l'argomento. Tenendo presente che alcuni materiali possono essere più difficili di altri, quindi c'è un maggiore bisogno di tenere basso il carico estraneo. Altri materiali sono meno complicati, meno complessi, meno intrinsecamente legati, intrecciati, e allora si può anche pensare di gestire del materiale presentato in modo proprio non ottimale. Apprendimento, il carico cognitivo germano sarebbe quello che noi, insomma, ci fa elaborare, riflettere, controllare il nostro processo di comportamento, di apprendimento. Abbiamo visto questa meta-analisi che ha trovato che c'è un effetto della continuità, della vicinanza, sia nei materiali scritti che in quelli orali, che è legato all'interattività, quindi più complesso è, maggiore è l'effetto di questo della vicinanza, e va bene, e questo in tutti i contesti, in tutti i domini di conoscenza. Allora, come si fa a aumentare la vicinanza, la continuità tra le informazioni? Ci sono ovviamente varie soluzioni e ci sono state ricerche che hanno cercato di verificare l'efficacia dell'uno e dell'altro tentativo di soluzione. Qui vi propongo il primo, l'integrazione fisica, no? Cioè se quando torno indietro vado a cercare la figurina originale, se nello svolgere un compito è un problema per il principiante che l'informazione, la descrizione verbale sia posta lontana, che poi voi direte ma non è lontano, sì, però sufficientemente lontano da alternare, no, l'elaborazione del testo e l'elaborazione della figura. Allora, se questo si verifica che è un problema, e qui dipende naturalmente tantissimo dall'esperienza della persona che guarda, dipende dall'età, da tante cose, dalle difficoltà del materiale. Allora, se questo è un problema, allora una possibilità potrebbe essere quella di mettere vicino, integrare, cioè inserire parti del testo vicino alle parti della figura corrispondente. Non si può fare sempre. Ok, intanto si può fare quando il testo è molto poco, perché se io riempissi questo testo di questa figura di testo, creerei un overload percettivo, tutto pieno, fitto, dove guardo, non so neanche da dove cominciare. allora adesso non vado neanche a ricercarla quella figura, però questo problema mi ricorda un problema che io avevo visto nelle infografiche che avevamo guardato insieme alcune lezioni fa. Ce n'era una, poi magari dopo la cerchiamo, ci vorrebbe 100 schermi, no? Oppure come fanno a Wi-Fi, no? C'hanno quei bei computer che con le mani spostano tutti i frame del computer, e io invece devo chiudere qui, andare di là, vabbè, prima o poi chissà, me lo compreranno anche a me un computer in quel modo dove posso fare spostare le figure con le mani. Allora, un'infografica in cui c'era un occhio centrale tutto intorno alla descrizione, no? Come è fatta l'infografica? Ecco, secondo me quello lì è un caso di overload percettivo, che c'è troppa roba. Certo, abbiamo anche letto che alle persone e agli utenti piacciono piene le infografiche, e questo ci disturba, ma dobbiamo tenerlo presente, anche se va definito questo concetto di pienezza, di ricchezza, no? di volere non le cose minimaliste, ma l'informazione densa, no? Quindi teniamolo come interrogativo di ricerca questo. Cosa vuol dire denso? Quanta roba ci deve essere? Perché insomma, bisognerà un po' declinarlo, no? Non è che significa mettere roba dentro fino a che ce ne sta, no? Quindi teniamolo lì come ipotesi, come problema di ricerca da esaminare. Quanto denso deve essere? Mentre, per esempio, secondo me l'informazione più povera, cioè che seleziona l'informazione più importante, è più comprensibile che non quella che c'ha tutto insieme, tutto dentro, e deve essere l'utente a cercare l'informazione più importante. Comunque, tornando qui, integrazione, ok, certo non si può fare sempre, dipende dal materiale, non può essere più di tanto il materiale. Inoltre, se ci pensate, come dire, a volte non è logico, perché ci deve essere una direzione nella lettura, no? Allora, qui già ci si è aiutati mettendo dei numeretti, no? Per cui si capisce che bisogna guardare prima questo, poi questo, perché ci vuole anche una direzione, no? Allora, se per caso l'informazione che io devo leggere è dentro a un'altra informazione che devo leggere prima, dopo, no? Mi si complica, faccio peggio che non se la lasciavo separata. Allora qui, tra l'altro, appunto, per leggere questa spiegazione ci si aiuta con i numeri. Pop-up potrebbe ridurre un po' il problema dell'overload, no? Qui ci sono, questa è una ricerca, Betrancur e Bisseret mettono a confronto tre diverse soluzioni all'overload. Nel primo caso, cioè questo è un compito di memorizzazione di parti meccaniche, quindi abbiamo la figura e accanto il testo ci sono dei numeri, per cui leggendo qua il numero nella figura vado a cercare la spiegazione del testo. Nella seconda finestra il testo è integrato, è dentro la figura, e nel terzo invece è a pop-up. Quindi clicco sul numeretto e mi compare il testo, e questo dovrebbe ridurre il problema dell'overload. Ora, il pop-up è molto usato, ma noi sappiamo, tra l'altro, che è una delle cose più odiate da chi va su web, tanto per dire un aspetto negativo nei confronti del pop-up. Questo link riporta al solito Nielsen alle sue analisi dell'usabilità, E come potete vedere, i pop-up sono al primo posto tra le cose più odiate da chi guarda il web, insieme con la lentezza, cose che cercano di farsi aprire da te facendo bling 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 bling, no, aprimi, stai vincendo 100.000 euro, aprimi, aprimi, e così via. Però ci sono, cioè non è che li possiamo eliminare, no? Allora, non è una soluzione, non è la soluzione il pop-up, però non è neanche che possiamo dire, vabbè, allora il pop-up non si fa più, perché invece nei siti noi li troviamo continuamente, anzi sempre di più su telefonini, no? No? È uno strumento con cui, diciamo, dobbiamo convivere. Allora, questa ricerca qui di Betancourt e Bisseret cosa trova? Vedete, il loro concetto di figura di testo è anche un po' particolare, no? Non è precisamente quella che noi pensiamo, a cui pensiamo subito. Comunque ci sono anche formazioni testuali visive di questo tipo, molto schematiche, testi molto brevi. Dunque, allora, loro mettono a confronto due compiti. Uno è di memorizzazione, come si chiamano le diverse parti di questo meccanismo, e l'altra invece è una procedura di apprendimento più legata al senso, alla comprensione, no? Una procedura matematica. Memorizzo oppure capisco e so utilizzare. Ecco. Quello che hanno trovato è che, c'è un effetto del pop-up, però soltanto nel secondo caso, in cui il materiale è più complesso, nel senso che è più interattivo, no? È più legato, cioè un maggiore sforzo di comprensione, di elaborazione del testo quando è complicato. C'è bisogno di un aiuto, del pop-up in questo caso, ma solo quando il materiale è più complesso e si riferisce a dei contenuti che non possono essere compresi separatamente. Mi devo imparare una lista di 10 parole in una lingua straniera, non ho neanche tanto bisogno di un aiuto nel collegare, no, certo bisogna vedere come sono poste, no? Però è un compito tutto sommato abbastanza semplice, poco interattivo, nel senso di poco interattivo, no? Stamani mi imparo 3 parole, stasera me ne imparo altre 3, domani mi risento e imparo, mi risento. Oppure invece devo capire qualcosa di più complesso, come funziona una teoria filosofica. E allora devo mantenere attive tanti pensieri, no? Tante problematiche. Se ho anche un problema di integrazione tra informazioni, può essere peggio rispetto a quando invece apprendo, presento delle informazioni più slegate tra di loro. Però certo, vi dicevo, il pop-up non è proprio la soluzione ideale, perché impedisce la visione di ciò che c'è prima, no? Cioè pone dei problemi di collegamento tra le informazioni che sto esaminando in questo momento, quelle da cui ero partita, specialmente quando magari il percorso che ho fatto di ricerca è abbastanza lungo. E sapete che una delle strategie per recuperare, no, una rappresentazione di dove sono in un sito e tornare indietro, come ho fatto io prima con il sito del premio, no? Non sapevo dove ero, sono tornata indietro con il bottone back. Però non tutti ce l'hanno, neppure questa strategia poverella, no? che mi fa tornare, no? Quindi il problema soprattutto la creazione delle nuove finestre, no? È un po' di questo tipo. Poi l'altro aspetto con le finestre a pop-up è anche, da considerare, è anche che a volte la gente non lo fa. Cioè, per esempio, questo qui vedete è un segmento di un sito che dà informazioni sul destino occupazionale dei laureati. L'avrete visto anche voi, no? Alma Laurea, l'avrete guardato per vedere com'è, qual è insomma, la speranza lavorativa delle varie facoltà. Allora, io qua ho selezionato una parte di questo sito che dà dei testi con delle informazioni grafiche o aperte come qui, oppure a pop-up durante il testo. E abbiamo fatto una rilevazione, un esperimento, diciamo, abbiamo cercato di vedere se c'era un effetto della vicinanza che abbiamo definito come alternanza tra informazione testuale e informazione visiva, e poi dell'apertura del pop-up, ok? Cioè, il sito originale era di questo tipo qua, anzi, ancora più lontana erano le informazioni, ma comunque vedete, testo, figura da cliccare. Succede, per esempio succede negli articoli di ricerca che si prendono online alla banca dati, no? In biblioteca. Quello che succede è che si scarica il file della ricerca e le figure sono a pop-up, quindi se uno vuole le apre, se no stanno chiuse. Il sospetto qual era? Che in realtà interrompono la continuità tematica, no? Quindi, cioè, se io leggo un articolo, arrivo al pop-up, lo dovrei aprire, ma sto leggendo il testo, salto la figura e continuo a leggere il testo. Poi, se proprio non capisco, potrò anche aprire la finestra con la figura. Ma se in qualche modo capisco e dal testo mi faccio un'idea, non la apro la figura. In realtà, in questo caso, la figura conteneva più dati che non il testo, e quindi non aprirla toglieva informazioni, e questo può succedere tante volte. Ma voi sapete, spesso noi ci accontentiamo di una rappresentazione good enough, abbastanza buona, non è che cerchiamo di elaborare tutte le informazioni contenute da un testo, per cui se il testo ci dà un appiglio per capire, non possiamo contare sul fatto che poi guarderemo anche le risorse aggiuntive. In questo caso in effetti è andata così, no? Noi volevamo verificare l'effetto della vicinanza della figura al testo, e però abbiamo messo le figure un po' a pop-up e un po' aperte, e abbiamo visto che la variabile rilevante in realtà era questa, cioè gli studenti, se la figura era aperta la guardavano, se era chiusa no, e quindi vicino o lontana che fosse, in realtà era indifferente, no? Perché soltanto nel caso in cui fosse aperta guardavano le informazioni. Quando poi aprivano qualcuno, quelli che aprivano la figura, allora la capivano nello stesso modo, quindi non era la vicinanza, ma era l'essere immediatamente leggibile, ad essere immediatamente analizzabile oppure no. Allora noi, progettisti di pagine, elaboratori di materiale per la scuola, no? Questi ebook di cui si parla adesso, che una delle vostre compagne, che oggi non c'è, ha detto che ci portava degli esempi, perché gli editori stanno mandando questi ebook nelle scuole, perché dall'anno prossimo, invece del libro solo cartaceo, ci dovrebbe essere questo libro, no? Ecco, quindi, teniamo presente queste problematiche, no? Anche, cioè che quando l'informazione lesiva, che potrebbe essere d'aiuto, viene fornita chiusa, ci può essere anche il problema che il lettore mette in atto un'economia elaborativa e non esamina tutte le fonti che si trova di fronte. Poi dicevo, uno lo guarda online, l'articolo lo può ancora cliccare ed aprire. Io che sono pigra me li stampo gli articoli che voglio leggere e la figura non c'è più perché l'ho stampata nell'icona, no? Non è che posso stampare tutte le figure perché sennò siamo fresche, quanta carta consuma, un po' di coscienza uno ce l'ha, no? E quindi se non ha proprio identificato la figura che serve, che allora l'ha aperta, e le altre sono bozzoletti, sono pupattoli sul foglio, ma non si riesce.
Ma c'è differenza tra nascondere nel pupattolo un'immagine e il testo? Perché prima guardavamo un'altra immagine che sembrava una struttura complessa, no? Magari gli serviva nascondere il testo perché così l'attenzione si concentrava più sulla struttura e poi uno andava a cercarsi la parte specifica, no? Forse, cioè, non è
sì, dipende molto, no? Da come, dal contenuto, perché magari ci sono dei file, no? Come qui, che sono abbastanza autocomprensibili, come dire, contengono l'informazione, basta la didascalia, no? E uno capisce. Altre volte magari invece ci sarebbe bisogno del testo di riferimento per andare a cercare l'informazione nel grafico. No, dipende, insomma. Poi ha ragione lei, per esempio la settimana prossima vorrei parlare di una ricerca che ho trovato adesso che mette a confronto delle figure, come dire, decorative e altre invece con più informazioni, no? Allora, hanno visto che, per esempio nel caso delle figure decorative, una volta che mi ha fatto, come dire, attivare uno schema, poi dopo non è che li devo esaminare, no? Mi dai un'idea, come quelle che abbiamo visto anche tempo dietro dell'educazione alla salute, no? In cui c'era l'opuscolo, cosa devi fare per tenere pulita la sua ferita. Allora lì ci sono queste figure umoristiche che mi dicono, cioè, tienti pulito, poi basta, no? Non è che devo esaminare che cosa fa quello lì per tenersi pulito, no? È giusto l'idea. Quindi se poi sparisce va bene, no? Perché mi serve solo per attivare una chiave di interpretazione.
Sì, io stavo pensando di manuali tecnici in cui magari una persona ha bisogno di guardare proprio la struttura di, non so, un motore o qualsiasi cosa, magari lì è di aiuto che sia nascosto il testo nel momento in cui mi serve sapere il nome della parte specifica dall'aprile, però.
Sì, certo, però se si ricorda quante volte uno bestemmia perché c'è negli opuscoli tecnici, cioè, 5 e poi devi andare a cercare la pagina con la traduzione dei nomi, no?
No, pensavo nel caso del nome mediale, no?
Sì, sì.
Un'immagine pulita e dopo
c'è. Certo, avercelo online, no? Quindi comunque è più immediato anche l'individuare, no? Invece quando ce l'ho cartaceo tendenzialmente, insomma, è anche complicato da ritrovare perché è tutto nascosto bene dentro le pagine che si chiudono, quindi. Bisogna sempre vedere, sì. Cioè, in linea di principio è bene che le fonti siano visibili tutte e due, ammesso che siano due, perché se sono presenti posso integrarle più facilmente. Poi ci saranno dei casi specifici in cui ho bisogno di passare all'esame della figura E allora voglio vedere la figura. No, però sa il testo, se lei vuole lo ignora, no? Non è. Anche se ce l'ho lì il testo, lo posso ignorare facilmente finché è scritto e non è orale. Se è orale è più un pasticcio, no? Perché è difficile tenere fuori l'informazione uditiva. Ma se ce l'ho scritto, semplicemente guardo soltanto parte della mia fonte. Il problema può essere che possa aver bisogno della figura magari a un livello di precisione che mi viene impedito se io voglio utilizzare uno schermo in cui metto tutte le informazioni, no? Allora ho bisogno di avere nel suo splendore, nella sua esplicitazione tutta la figura, e quindi la voglio pop-up, la voglio bella chiara, la voglio esaminare a lungo senza altre cose che mi interferiscono. Però, ecco, metterei, sì, come corollario, insomma, questo, no? Che comunque finché il testo è scritto io lo escludo facilmente dalla mia analisi. Il problema è costringere uno a mettere insieme più che a dimenticarsi. Poi, vabbè, la distrazione legata all'informazione, al dettaglio non sufficiente, non utile, anche quello è un problema, no? Cioè, a volte io metto nei miei materiali troppi dettagli che possono portare via l'attenzione dall'informazione principale rilevante. E quindi è buona norma non dare troppe informazioni rispetto a quelle essenziali, almeno in una prima fase. Quindi sarebbe bene, no? Come dice lei, voglio esaminare una figura, ho soltanto delle piccole etichette, poi semmai se ho bisogno dall'etichetta riservo al testo che mi dà la spiegazione estesa.
Quindi questo è applicato tipo nel sito di e-commerce, dove tu vendi un prodotto, allora nel momento in cui io vedo che mi può interessare, apro e vado a leggere bene la descrizione.
Sì. Sì, no, è questo. Io cerco di dare un'idea generale. Ovviamente voglio far apprezzare il design e tutto, ma insomma un po' in tutti i campi, no? Do un'informazione, anche nelle news, no? Do un'informazione, figura e breve riassunto. Poi se io mi interessa, allora approfondisco, ho il link, ho la documentazione, l'approfondimento, no? E vado oltre. Ma in un primo momento in questo tipo di informazioni invece cerco di essere sintetica, breve. E i dettagli mi possono, sì, fare perdere. Insomma, per esempio quel sito che guardavo prima sulla premiazione io non l'ho letto, ho cercato i link per andare a vedere gli esempi, no? E funziona un po' così, no? Quando uno vuole avere delle informazioni specifiche, non gli interessa tanto, a parte, insomma, io sapevo un po' di che si trattava, non è che non ho letto assolutamente, no? Però non l'ho letto con attenzione oggi, ho solo cercavo delle informazioni, no? non volevo documentarmi approfonditamente, ma sapevo cosa cercavo e cercavo quello, le figure che avevano vinto e che tra l'altro non ho trovato, insomma, quindi questo ci dice qualcosa del sito. Comunque uno di questi principi, no? Che vengono esposti in questi manuali che si occupano di multimedia learning è appunto un principio di coerenza che dice che a volte si capisce meglio quando il materiale è meno rispetto a quando è troppo, perché le informazioni che vengono aggiunte, i dettagli, le cose carine, i disegni, eccetera, non sono utili per capire almeno nel primo momento l'informazione. Quindi vengono aggiunti o per dare un po' di sale, no? Per rendere più motivante, oppure credendo che siano necessari per capire, no? Però non è detto che a una prima lettura, una prima analisi, elaborazione del materiale, uno riesca a elaborare tante informazioni. D'altra parte, no, penso anche che succeda quando uno legge, per esempio, un manuale di filosofia la prima volta, no? All'inizio, no? C'è troppa roba, no? Poi magari quando uno l'ha letto una volta o due, allora aggiunge particolari, no? Ma all'inizio ci può essere un sovraffollamento, non è così? Troppa roba tutta insieme, arriva tutta insieme, no? Magari all'inizio sarebbe quasi utile invece avere poco, in modo da formarsi in un primo schema di conoscenza su cui poi aggiungere le altre informazioni, no? Queste. Bravo, con tutte queste le note poi.
Sì,
le note sono
tutte
che non finisco. A me siamo tutti bravi a sparare sulla filosofia, sì. Non è vero? Ecco. Allora, prima soluzione integro, seconda soluzione esplicito l'associazione. Cosa è collegato a cosa? Come lo faccio? Con le frecce, col colore, mettendolo nel testo. C'è una figurina, colore, per esempio, torno indietro, perché vedo. Comunque io l'ho messo, questo file ce l'ho online. Ok, no, va bene. E anch'io devo scrivere quando ascolto, non capisco benissimo. Per me, cioè per dire cosa è collegato a cosa, no? Perché il problema quando io ho di fronte delle informazioni verbali e testuali, no? Allora, questo per dire, no? Allora, leggo qua e devo cercare qual è, dove vado, no? Perdo del tempo nel trovare il referente. Se invece do dei suggerimenti, dei cue, rispetto a dove è l'informazione di cui sto parlando, aiuto l'orientamento, aiuto il search. Questa ricerca qui, Falk, Ritter, Siegel, Smith, studia l'effetto del colore nella ricerca dell'informazione, poi vabbè, vede se c'è un maggior ricordo dell'informazione analizzata, se l'elaborazione è migliore. Loro trovano che l'elaborazione con questo espediente è più efficiente, cioè non è che io poi lo studio di più, imparo di più con il colore in questa ricerca, ma faccio prima, cioè ho un'elaborazione ugualmente efficiente in minor tempo e con minor sforzo. Solita mitosi, non so perché studiano sempre la mitosi in questa.
Io
voglio
dire che personalmente è quello che uso per studiare. Evidenzio la parola chiave con colori diversi di evidenziatore e poi vado a dare la spiegazione.
Quindi collega le informazioni collegate concettualmente. No, ma che ne so, l'uso dei colori per studiare può dare esiti molto diversi, nel senso che c'è chi li usa un po' casualmente, e cioè comincio a sottolineare intanto con la matita, poi ritorno sul libro e continuo con il giallo, poi l'arancione. No, è finché alla fine è tutto colorato ed è torna tutto un po' dello stesso livello, no? Però può essere anche un modo per individuare informazioni di importanza diversa. Quindi i vari colori sono livelli di importanza. Oppure lei mi dice, io faccio una cosa ancora diversa, che è questa, seleziono delle tematiche e in base a queste tematiche cerco nel testo quali sono le parti che lo spiegano, che si riferiscono, no? Certo, quanti colori ha lei a disposizione?
Sì, ovviamente è
sì, sì, no, questo era per dire, no, che il colore è utile, c'ha il problema che noi ce ne abbiamo pochi di colori, perché più di tot non li distinguiamo. Non è che posso usare il rosa medio, il rosa carico, no? Cioè...
Però mi capita anche di andare a ripensare proprio
visivamente
e riuscire a collegare la cosa. Cioè sapevo che nel mio appunto ce l'avevo sottolineato in arancione, la parola chiave, ricollego poi la spiegazione.
No, perché mi veniva in mente che in questo tipo di memoria visiva, no? Più che altro sono facilitata nei compiti di search, cioè se lo voglio andare a cercare, se voglio cercare un'informazione so dov'è.
Sì.
Più che ricordarsi.
Sì, no, cioè so come uno schema mentale, no? So che più o meno devo parlare di quella cosa, no? Quindi
sì.
Mi viene automatico a ricollegare.
Si ricorda poi anche il contenuto?
Sì.
C'è anche quell'aspetto lì del ricordo visivo della pagina dov'era e a cui lei associa poi anche una verbalizzazione, no? Cioè sa anche ridirlo quello.
Sì,
no, ma va bene. Quello poi naturalmente dipenderà, no, da quanto uno lo studia, come dire, cioè non basta colorare, no, per dire mi ricordo. Per quello dicevo... è più un aiuto nel search, perché so dov'è, lo può prendere, no? Così. Invece però se l'ho studiato mi ricordo anche quello che c'è scritto in quel segmento, non è che solo mi ricordo in generale che era rosa, ecco, perché se no l'aiuto sarebbe abbastanza ridotto.
Usare i numeri invece dei colori.
I numeri anche, se
come il disegno di prima della figura geometrica, anche meno immediato, cercare.
Sì, il colore è più, no? È più aiuta di più l'orientamento, però i colori sono pochi, no? Per cui per esempio no, si usano, no? Ma si usano. Lei riesce a distinguere 5-7, non di più. Ci sono delle infatti se guardate, no, nei testi, nei siti che usano il colore per associare, vedete che, come qui, no, vedete 4-5 colori, non più di così, facciamo confusione. Anche qui vedete celeste, nero, no, rosso, basta. Sì,
quindi
cioè,
se 7 colori possono essere accettabili, basta
sì,
che siano i coppie che esprimono la sintesi con le
sì, sì. Cioè, teniamo presente, se lo scopo è quello di facilitare l'orientamento, no? Io lo devo, cioè, mi aiuta perché lo faccio immediato, boom, trovo subito. Poi è chiaro che se mi metto lì a analizzare ne discrimino di più, però non è più una facilitazione. Se io voglio così, no, che subito mi arriva l'occhio a quell'informazione, zac. Se no devo fare il search, quale sarà questo verde, questo o quest'altro, no? Invece io, come qui, voglio il nucleo, eccolo lì, no? Le fibre di cromatina, eccole, blu, boom, no? E ce n'è quattro.
Sì, tipo quella in basso, la verde fosforescente, quasi non si riesce a leggere il testo, almeno da qua.
Anche, sì, poi c'è anche questo aspetto qui, non è buono, no?
Poi per un discorso di internazionalizzazione di un messaggio che vogliamo dare, dobbiamo considerare che diversi popoli hanno diverse percezioni.
Certo.
Per noi alcuni colori sono subito visualizzabili, li distribuiamo, per un tedesco è diverso.
Chiaro. Sì, sì, chiaro, c'hanno molti limiti, no?
Sì.
E poi in effetti noi lo possiamo usare più facilmente online, no? Il colore, mentre sul test è più difficile. Però adesso con questi nuovi ebook, no? Cioè, è anche questo è un aspetto da tenere sotto controllo, no? Come li usano i colori, per fare le cose carine oppure assegnando un significato, cercando di utilizzarli come aiuto nell'elaborazione, no? Cioè, quindi anche questo va tenuto presente e analizzato. Frecce. Ci ho messo, no, poi c'è qui, ce lo siamo già visto. Le frecce si usano, anche queste, bisogna stare un po' attenti, nel senso che la freccia di per sé può significare varie cose, non può voler dire questo è collegato a quello, ma può voler dire anche guardate passa il tempo, oppure A causa B, quindi basta che insomma sia chiaro, ecco, a cosa serve e che non ci sia l'uso contemporaneo di tutti questi significati, no? Come a volte c'è. Va detto, per esempio, in questa ricerca di Mac, che qui ho sintetizzato, che le frecce aumentano l'analisi della figura e l'integrazione figura e testo, che di solito si diceva è un po' critica, no? Cioè spesso noi cerchiamo di guardare, no, cerchiamo, cioè spontaneo, andare a guardare le figure e cercare di capire, oppure guardare il testo e cercare di capire. Difficilmente ci mettiamo a integrare, perché comunque è faticoso, no? Confrontare il testo con la figura, formarsi una rappresentazione corretta e complessa. Allora, in questa ricerca di Mack, che qui ho brevemente sintetizzato, loro hanno usato le frecce, no? Per indicare, per collegare testi e figure, e hanno visto che così aumentava molto l'integrazione, no? Cioè effettivamente veniva seguito il suggerimento di integrare. Risulta in generale che se non c'è nel testo il suggerimento di andare a vedere un elemento visivo, non lo si fa, no? A volte non lo si fa lo stesso, però aumenta la probabilità. Cioè, se io nel testo scrivo guardate la figura 5 per vedere questa informazione, è possibile che questo venga fatto, così come negli articoli di ricerca, no? Se uno non scrive vedi figura 5, vedi schema 42, il lettore cerca di non fare, non lo fa, ma proprio per una questione di anche logica, no? Io sto leggendo, non è che tengo in sospeso la mia lettura, vado a vedere la figura e torno indietro, voglio finire la mia lettura, no? Perché altrimenti ho un carico cognitivo io nel tenere in sospeso, guardare un'altra fonte e poi recuperare e continuare la mia elaborazione. È faticoso e difficile, io ho questa tendenza a cercare di concludere un argomento, poi però magari mi dimentico nel frattempo che c'era anche la figura e comunque ho ottenuto una rappresentazione, va bene così, no? Non vado a vedere la tabella, da cui magari invece vedrei che in realtà quell'interpretazione che ha dato quella persona è convincente fino a un certo punto.
Ma la freccia ha un senso di coazione, di obbligo a seguire quello che indica, anche
detto psicologico? Un po' la freba, sì. Sì, la freccia, c'ha, sì, questa.
Però voi parlate di testi più antichi, diciamo, di un secolo fa, non c'era, c'è proprio la freccia, ma c'era proprio il dito che puntava come indice. Guarda, questa cosa c'era proprio una piccola icona di una mano che indica, e la freccia era meno usata.
Sì, poi sapete, insomma, che nei testi scritti è più facile che si ritrovi una un rimando testuale, no? Vedi, confronta, figura 2, no? Piuttosto che delle frecce. Ma insomma, invece sui siti, no? Sul web, il puntatore, il mouse, è più probabile, no? Che ci sia il ditino, sì, che dice spingi. Cioè, quando bisogna stare con il testo in questo modo, sì.
In quel caso sarebbe utile invece.
Ma quello sempre, sempre è utile.
Ho detto che interrompeva l'attenzione della lettura.
Ah, no, allora lo ridico. Quando noi ci troviamo di fronte a un testo come questo, no? Ora possiamo perdere cosa c'è scritto. Mettiamo che io legga il testo e a un certo punto dovrei guardare la figura, ok? Ma mi è più facile, a meno che non capisca proprio nulla, e allora cerco aiuto, ok? Però mi è più facile cercare di continuare la mia lettura fino in fondo. Non è che mentre sono qui mi viene naturale andare a cercare l'integrazione con la figura, perché questo interromperebbe la mia elaborazione del testo. Cioè, tutte le volte che io ho una frase che viene interrotta da un dettaglio, per esempio, sempre una frase ma che mi spiega, no? Questa interruzione è un'interruzione, no? L'interruzione mi chiede di tenere come in un buffer, no? Come in un cassettino un po' ciò che stavo leggendo per andare a vedere il dettaglio, la figura, la spiegazione, no? Quando quella interruzione è finita, dovrei andare a recuperare quello che stavo leggendo e riprenderlo e legarlo a ciò che viene dopo. E questa interruzione mi grava un po', no? Mi grava un po' il processo di elaborazione. Allora io come lettore, persona che ascolta, soprattutto come lettore, come quando leggo un libro, al solito libro di filosofia, e ci sono le note, ok? Cioè, sto leggendo una frase, trovo una nota che mi dice vai a vedere quella spiegazione che ti aiuta a capire questo concetto. Cosa faccio? Dico, beh, aspetta, no? Intanto finisco la frase e poi vado a vedere la nota, perché se no faccio ancora più fatica, no? Leggo la prima parte della frase, mi dice vai a vedere la nota, vado a vedere la nota, poi devo tornare lì dove ero per recuperare fino a dove ero arrivata e andare oltre. È dura, no? Da fare. Tante volte dico beh, le note le guardo dopo, intanto finisco la spiegazione e la definizione e poi vado a vedere le precisazioni, le note, poi magari a volte non ci vado, no, a volte sì, a volte no. Magari sarebbe stato utile vedere quell'informazione, ma perché me l'hai messa in nota? Se è tanto utile me la metti nel testo. Sono veramente terribili, proprio vanno a chiedere le note. Insomma, le note, voglio dire, uno ce le mette vorrà dire sono utili, no? Quindi bisognerebbe guardarle, per carità. Però sono un aggravio dell'elaborazione. Nel caso della figura, la situazione è un po' diversa, perché... Però...
Una sua
cioè le figure mica sono tutte uguali, no? Perché un conto può essere la foto che mi apre uno schema di interpretazione, un conto è il grafico complicato e uno deve guardare tutte le variabili, no? E quindi noi diamo un po' per scontato che la figura serve sempre a capire, a ricordare. Però, cioè, a parte gli errori, no? Cioè quelle che invece no, che le mettiamo da parte, anche se poi cerchiamo di capire quali sono, no? Comunque, quando io ho un testo, lei dice un libro d'arte, no? C'ho la foto di un dipinto, accanto c'è la spiegazione, più è lontano e più mi fa fatica metterli insieme. D'altra parte, se non lo faccio, non capisco l'opera d'arte, quindi mi interessa. Percepisco un senso di fatica nel farlo, che forse non avrei se il testo fosse integrato nella figura, no? Se nella figura ci fossero dei box che mi dicono questo particolare ha questo significato, questo particolare ha questo significato. Quindi, in quel caso lì, forse l'integrazione fisica sarebbe la situazione più semplice, no? Potrebbe anche funzionare la situazione in cui io ho la figura con delle frecce o dei box esterni che mi spiega, per dire, no? Comunque è sempre una vicinanza, no? Io cerco di collegare, mettere insieme, di dire questo sta con questo, questo sta con questo, vuoi la spiegazione di questa parte? Sta qui. Che è molto diverso dal dire qui c'è la figura, qui ci sono due pagine di spiegazione e te le cerchi. No, le lavori tutti, le leggi tutti, alla fine ti rimane e per alzarci lo fa il lettore, no? Ora sono un po' persa, stavamo parlando quindi della situazione in cui io leggo, quindi questo però è un caso in cui di formazione verbale spiega, aiuta a elaborare l'informazione visiva, ok? Altre volte quello che è preponderante magari è il testo, no? Un articolo di ricerca, leggo e poi magari ho il grafico che mi illustra i dati. C'è una ridondanza tra il testo che mi dice la variabile rilevante è questa, ho ottenuto questi risultati, e il grafico. Come lettore spesso mi accontento un po' di leggere i risultati, magari, no? E poi la figura che sta lì, a volte ho la tentazione di ignorarla, anche se c'è più roba, no? Di solito nella figura, è più evidente, ci sono delle ragioni per cui ce li mettiamo i grafici sulle tabelle, no? Se no uno lo scriverebbe nel testo e basta. Però ecco, ci può essere comunque questa tendenza innata a cercare di concludere il discorso prima di andare a vedere i particolari, no? Non è vero, perché per esempio io sono una persona che divaga, per cui spesso mi interrompo, no? Ma quando leggo uno cerca di finire la frase prima di andare a vedere, cerca di finire il paragrafo prima di andare a vedere, no? Se poi non ce la fa, non capisce quello che c'è scritto, va a vedere la figura. Questo l'abbiamo messo insieme. Vabbè, anche qua, no? Leggo il titolo, mi fa un'idea con le figure e il testo lo salto. Qui invece è vicino, allora cerco di collegare. Infine, presto, la contiguità non è solo temporale, cercheremo degli esempi, no? su questa tendenza a non interrompere l'informazione, l'esame dell'informazione verbale che lei mi poneva, no? Perché secondo me è proprio soprattutto con gli esempi che si riesce formulare, no, delle ipotesi. E comunque la cosa è complicato, no? Cioè, anche dire esattamente, no? Cioè, molto dipende da delle condizioni specifiche. L'esempio che lei faceva sul libro d'arte erano un esempio di necessità dell'esame sia della figura che del testo, perché se uno è un esperto d'arte non c'ha bisogno di leggere il testo, d'accordo? Guarda la figura, sa tutto, trova.
Io un libro su Salvador Dalì, diciamo che insomma i particolari è abbondanti, non so se una persona riesce a colpo d'occhio a ricordarsi tutto un quadro di Salvador Dalì.
Un esperto d'arte, uno studioso di Salvador Dalì, non c'ha bisogno della spiegazione.
Neanche del libro.
Neanche del libro, perché vabbè, magari gli fa piacere di vederselo, no? Mentre una persona che di d'arte sa poco, no? Allora invece ha bisogno di un aiuto nell'esame dei particolari. E poi vabbè, le mostre d'arte sono talmente tante che anche l'esperto d'arte probabilmente non sa proprio tutto quello che c'è da sapere, no? Però la quantità di particolari di cui può avere bisogno possono variare molto. Prendiamo il caso della persona che non sa molto, insomma, no? Che è interessato ma non sa molto. Allora ha bisogno di avere la riproduzione del quadro e anche la spiegazione. Ci volevano delle informazioni verbali, non c'era possibilità. Sì, l'immagine sola non poteva stare, ma neanche nell'articolo di ricerca l'immagine da sola può stare di solito, no? Cioè se non c'è una parte verbale che mi spiega le variabili, le ipotesi, eccetera, sarà difficile, no? Che da una figura io ricavi, posso ricostruire tutta una ricerca, quindi in tanti casi, anche in quel caso lì, no, in cui l'informazione visiva è un grafico, anche lì ho bisogno di leggere il testo. Nel caso del libro d'arte, se non guardo la figura, che l'ho guardata a fare il libro d'arte, giusto? Nel caso dell'articolo di ricerca, in fondo la figura è solo una visualizzazione, no? Io le informazioni le posso ricavare anche dal testo o pensare di poterle ricavare anche solo dal testo. Anche contiguità temporale non è soltanto continuità fisica, no? Vicinanza, ma anche teniamo presente che l'integrazione di testo e figura è facilitato anche dalla vicinanza nel tempo, quando il testo è orale, ok? Ho una persona che parla e descrive e ho delle informazioni visive da guardare, come li posso presentare? Posso presentare testi e figure simultaneamente oppure spalzati, prima l'uno e poi l'altro. Se la presentazione è, tra virgolette, successiva, si processa prima la narrazione, il racconto, e poi l'animazione, oppure viceversa, no? Prima do l'animazione e poi do la narrazione. Vi vengono degli esempi di questo, quando succede? Beh, magari appunto quando c'è la spiegazione, una spiegazione di una lezione, no? Oppure posso parlare della vita di Dalì e poi ci avviciniamo al quadro e vediamo i particolari.
Non so, anche durante certe mostre, ad esempio, che uno si prende l'audio guida perché è successo, io sono stata a una mostra ma non capivo niente, però con l'audio guida almeno riuscivo magari, perché si parla anche un pochino della vita del circostanza.
stanze, ha fatto quel quadro e tutto, e così ti dà anche più informazioni, però soltanto con un quadro da davanti, sono un po' persi.
Quindi senza la spiegazione non si capisce.
Ma non per tutti, ma per magari certe persone che un pochino più esperte, più aperte, magari riescono anche a capire così, ma non so, però direi anche al 70% un pochino difficile.
No, la spiegazione aiuta, no? Ecco, allora lì nell'audioguida, l'audioguida effettivamente, no, è... facilita perché consente di vedere il quadro mentre si sente la spiegazione, quindi l'integrazione è facilitata. Però a volte succede che non si riesce esattamente a, a guardare il quadro giusto mentre si sente la spiegazione. Cioè, sono state fatte ricerche di intelligenza artificiale che hanno cercato di studiare come si fa a far percepire all'apparecchio esattamente qual è l'informazione visiva che si sta esaminando in quel momento, in modo tale che ci sia una corrispondenza tra ciò che si sente e ciò che si vede, no? Però tante di queste audioguida sono semplici, sono dei semplici registratori in cui uno dice clac, parti e senti, e dopodiché bisogna trovarli, no? Quindi potrebbe essere che uno sente la spiegazione.
Spesso c'è anche il numero praticamente sul quadro, c'è un numero, se c'è il 27 è scritto, quindi c'è il simbolo dell'ascolto, poi 27, più sai che devi schiacciare il 27 per questo quadro.
Quindi è abbastanza efficiente.
I musei più moderni, per esempio i musei d'Orsay a Parigi, ti danno il palmare, no? Hai il palmare e hai l'immagine del quadro, e quindi là non c'è possibilità di sbagliare, perché tu hai il quadro e poi hai l'audioguida che ti dice in inglese o in italiano una cosa.
Quindi sì, si riesce a sincronizzare.
È integrata, però nei testi più difficili, tipo i testi fissi dei giornali, mi vengono in mente tipo le riviste moderne.
Sì.
Di vendere un po', e loro hanno delle strutture particolari, tipo per quanto riguarda la descrizione di quadri, loro fanno molto sul mistero, no? Cercare di attirare il pubblico, loro mettono di solito la descrizione dei quadri, l'immagine del quadro al centro, e quindi l'immagine che va ad integrarsi nel testo, poi ha tutto il testo intorno, diviso a colonne, e comunque breve, in modo che i punti di fissità nella lettura sono minori dei soliti 4, ma si limitano a 2, e più hanno anche i numeri sia nel testo che nell'immagine. Quindi veramente a prova, si è brutto dire, però a prova di imbecille, no? Che si usa per esempio nella tecnologia o nella sicurezza pubblica, però sono a prova di imbecille che chiunque deve riuscire a leggere, a capire, o a non farsi male, per esempio, per quanto riguarda la sicurezza.
Quindi insomma, certo, delle indicazioni arrivano, no? Per cui lei dice in questo caso abbiamo sì una rappresentazione tipo radiale, per cui il problema lì è un po' l'ordine, no? Dell'informazione, però c'è delle indicazioni su cosa devo guardare per capire questo.
Tu sei condizionato a guardare soltanto quelle cose specifiche, magari perché sono descritte, ok, c'è questa freccia perché indica, che spiega questo punto. E
sì, certo, ha ragione.
Siamo condizionati.
Condizionato, sei iperfacilitato, perché tu hai la sequenza, perché anche il testo, in quel caso là, credo, a mia opinione, il testo scritto è integrato in funzione dell'immagine. Per esempio la spiegazione di un quadro parte da come tu visualizzi l'immagine, parte dalla parte più alta verso il basso, il testo è di solito integrato proprio così. Cioè nella prima parte del testo scritto, delle parole, ti spiega la parte alta dell'immagine e man mano scende. No? E più delle volte lo fanno così.
Però la lettura è diversa dalle persone, perché io non è detto che magari guardo, vado dall'altro senz'altro, sì, possono andare da non so dove, quindi dipende sicuramente dalla lettura.
Sì, però noi occidentali siamo condizionati da come abbiamo imparato a leggere, come gli orientali, no? Noi abbiamo la secondo la teoria dei semicampi, quello che abbiamo fatto in sociologia della comunicazione, semicampi ottici, noi guardiamo dal lato sinistra verso destra, scendiamo dal lato basso, da sinistra verso destra, gli orientali al contrario, gli orientali, quelli che hanno gli ideogrammi, no? Che scrivono in senso inverso al nostro.
Ma magari nel quadro può anche essere diverso, perché io forse invece guardo direttamente dove la mia attenzione viene attratta, e quindi se c'è un particolare, non so, verso il basso c'è qualcosa di
certo,
magari guardo direttamente su qualcosa, non è detto che ogni volta bisogna sempre seguire, ma che si segue
sì, sì. Sì. Il quadro poi è un caso sì. Particolare, no?
Sì. Da lì, per esempio, sono talmente pieni di cose particolari che magari sono anche soggettive nelle cose che si vanno a guardare, perché colpiscono di più la personalità soggettiva.
Sì, 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 sì. È vero, l'arte insomma è una cosa difficilmente anche inquadrabile, no? Cioè come si fa a dire, però è vero che noi tendiamo sempre, no, a guardare le cose un po' in questo modo, no? L'abitudine alla lettura.
Dei punti di fissità e si vede che non guardiamo così.
Sì, beh, qui vede non tanto, no? Qui sembra quasi che noi guardiamo un po' il titolo, poi c'è un po' di disordine, non ci sono dei pattern fissi se non c'è un po' una strada indicata, no? E quindi naturalmente dipende, no? Cioè a volte è necessario averci una sequenza, a volte no. Quindi se la sequenza c'è e io non la vedo, allora perdo delle informazioni. Se invece la sequenza non c'è, allora ogni tipo di lettura va bene, no? Ognuno ha la sua personale lettura. Qui il problema è che questo è un testo, no? Cioè non è un'opera d'arte. Nell'opera d'arte io ho una entry sul dettaglio speciale, sulla cosa che mi colpisce. Invece quando ho un testo di solito c'è anche una narrativa che devo saper ricostruire. Se mi viene confusa può essere più complicato per me leggere, più faticoso, no? Poi magari alla fine ottengo le stesse informazioni che se avessi una rappresentazione di tipo diverso, però può essere un pochino più complicato, un po' più faticoso. Alle volte questo va bene, alle volte invece non è quello lo scopo, no? Non è che io voglio rendere la vita più complicata al lettore, ma perché non vedo perché dovrebbe essere così una cosa che ha un vantaggio, e così sapendolo, no? Che si può creare delle difficoltà, è semplicemente un elemento da tenere presente e da tenere sotto controllo. Poi non è che si deve eliminare, no? Non tutto deve essere sempre semplice, è sempre leggibile senza nessuna difficoltà. Questa figurina che vedevate poco fa è una figurina che si riferisce a una ricerca Bauhof del 2012 sulla distanza. Cioè, fin qui abbiamo detto che bisogna ridurre la distanza tra le informazioni visive e testuali per aumentare la probabilità che ci sia un'integrazione. E questa distanza può essere fisica, quando il testo è scritto, oppure può essere sempre fisica, ma insomma relativa al tempo. Prima parlo, vi do una spiegazione e poi c'è l'informazione visiva, no? Tutte e due possono causare così una maggiore fatica nell'integrazione. Allora questi ricercatori tedeschi studiano la distanza, cioè dicono sì, vabbè, diciamo sempre che quando due informazioni sono distanti è più difficile elaborarle, ma conta quanto effettivamente sono distanti oppure no? Ovviamente la loro ipotesi è che la distanza abbia un effetto. E mettono a confronto, vedete, danno degli ingranaggi di un orologio e all'interno di questi pendoli ci possono essere delle piccole differenze tra due diversi disegni. Tra questo e questo c'è una differenza che adesso non chiedetemi qual è, ma insomma c'è una piccola differenza che i loro soggetti devono individuare, un po' in analogia ai compiti visivi in cui ci sono, vedete, queste rappresentazioni con triangolini, cerchi, colori diversi, uno deve fare la detection di quali sono le differenze. Un quadrato in più.
Un triangolo a metà a destra.
A metà a destra, un triangolo, dice lei. Qua, questo, eccolo. Qui c'è il triangolo e là c'è il quadrato. Allora, stesso tipo di compito, però lo fanno con questi pendoli per vedere. E gli danno quindi queste rappresentazioni visive più vicine o più lontane. E quindi si chiedono, ma come facciamo a vedere le differenze e a mettere a confronto due rappresentazioni, tenendo presente che a volte si deve, non so, uno deve riparare un apparecchio e deve confrontare il suo apparecchio con una foto, per dire, oppure uno deve vedere, deve esaminare una lastra di una radiografia prima e dopo, no? Cioè sono compiti che non ci si pensa, ma succede molto spesso che dobbiamo confrontare delle rappresentazioni. E come si fa a vedere, no, le differenze? Allora la loro ipotesi che viene verificata è che quando la distanza è piccola, questo compito di search, di confronto, avviene per rapide fissazioni. Non cerco di memorizzare, no? Faccio proprio uno spostamento degli occhi e metto a confronto senza memorizzare. Quando invece la distanza cresce, siccome il movimento ha un costo, e anche un costo nel senso che è difficile che sia perfetto, c'è sempre un riallineamento, no? Un po' necessario. Allora economizzo, se la distanza è molta non è più tanto efficiente il mio confronto diretto. Allora cosa faccio? Cerco di memorizzare tutto, no? Pezzi, no? Cerco di memorizzare, di portarmi dietro, e quindi più lento, sposto gli occhi meno volte e cerco di imparare delle configurazioni che poi confronto. Quindi voi direte, vabbè, ma e allora? Allora questo ci dice qualcosa ci dà una conferma del fatto che ha un costo allontanare le informazioni che noi pensiamo debbano essere collegate, tenendo presente che il tipo di compito che noi proponiamo ai nostri lettori, ai nostri clienti, può essere spesso, no, un compito di confronto visivo. Do un'informazione, con una figura o con un testo, e questa informazione deve essere unita a un'altra rappresentazione visiva, un altro testo. Più distante è, più fatica, no? Mi viene chiesto un compito più complesso, ecco, mentre se è vicino me la posso cavare più facilmente con delle strategie semplici e meno costose. Infine, l'ultima cosa, no,